Allora, buonasera, sono con Carlos De Martin, uno dei due curatori di Biennale Tecnologia insieme a Luca De Biase. E sono particolarmente felice e onorato di essere qui a semplicemente introdurre un nostro ospite illustre in una di queste lezioni di questo ultimo giorno di Biennale Tecnologia. E, innanzitutto due parole sul perché abbiamo il professor Carlo Ossola qui come nostro graditissimo ospite in un'aula del Politecnico. Perché Biennale Tecnologia, fin dalla prima edizione, come dire, sperimentale del 2019, ha avuto come motto e ha tuttora come motto tecnologia e umanità. Quindi non soltanto e come congiunzione, ma è anche come verbo. E perché il nostro obiettivo culturale, questa manifestazione culturale, è quello di riflettere sulla tecnica in senso lato, usando non soltanto il sapere dell'artificiale che è coltivato in queste aule, ma anche il sapere delle scienze umane, il sapere delle scienze sociali, il sapere delle arti. E quindi Biennale Tecnologia, giunta alla sua terza edizione, ha sempre coinvolto colleghi umanisti, colleghi letterati, colleghi artisti, proprio per aiutarci a comprendere questo mondo artificiale che abbiamo creato, dalle cose più semplici di un artigiano alle cose sofisticatissime come uno smartphone, comprenderlo meglio, comprenderlo chiamando vari saperi alla pari, a dialogare tra loro, a conversare tra loro. Quindi da questo punto di vista avere un ospite così prestigioso e così ammirato come il professor Carlo Ossola non può che farci piacere come organizzatore di Biennale Tecnologia. Il professor Carlo Ossola per molti di voi sicuramente non ha bisogno di nessunissima presentazione, dico soltanto pochissime parole, filologo e critico letterario, socio dell'Accademia dei Lincei, dell'American Academy of Arts and Sciences, membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, al quale partecipo molto umilmente anch'io, e docente di letterature moderne dell'Europa neolatina presso il Collège de France. Non cito tutti gli altri suoi incarichi e importanti contributi alla cultura e alla scienza, ma mi concentro soltanto sul titolo di questo incontro che abbiamo riflettuto col professore prima di quest'estate per appunto spiegata che cos'era la tecnologia, capire in che modo poteva contribuire il professore anche su un tema ovviamente di suo interesse che gli avesse fatto piacere approfondire durante l'estate. E siamo giunti, è giunto a questo titolo per un sapere in atto, Bildung e Paideia, e che mi ha entusiasmato. Beh, a parte per le assonanze con il nostro sottotitolo, Costruire per le generazioni, ma anche perché siamo un'università, Biennale Tecnologia, ideata, promossa, organizzata da un Ateneo Politecnico, ma un Ateneo, e quindi riflettere su questi due concetti così importanti della nostra cultura greco-europea mi è sembrata una proposta straordinariamente interessante. Io mi fermo qui, noi finiremo certamente entro le 19, quindi il professore terrà la sua lezione magistrale e poi lascerà un po' di tempo alla fine per un'interazione con voi, qualche domanda, qualche breve commento. Grazie professore di aver accettato, grazie.
Buonasera, sono io molto grato al professor Juan Carlos De Martín per aver proposto questa lezione e anche per avermi concesso questa fiducia, perché la mia, diciamo, vocazione umanistica avrà certamente delle lacune dal punto di vista dei rapporti con la scienza. Ho però cercato di prendere molto sul serio questa Indiadi e proporrò sei paragrafi. Non è detto che io riesca a pronunciarli tutti, quindi a un certo punto salterò forse qualche connessione e chiedo scusa di questo. Mi sia consentito dedicare questa lezione alla cara memoria di Marco Vallora, studioso di squisita finezza e di insaziata curiosità che è mancato 2 settimane or sono. Se c'era un uomo della gratuità del sapere, era proprio lui. Vengo a questo titolo un po' asimmetrico, nel senso che contiene una nobile parola greca, paideia, e un termine tedesco che ha anche qui una nobile storia, ma certamente meno lunga di quella di Paideia. I due termini indicano il percorso che vorrei qui suggerire. Il primo, Bildung, delinea il formare, prendo le definizioni dai dizionari correnti, il dar forma e immagine, come anche nel senso inglese che vi è collegato, il costruire, building to build, edificare. L'altro, paideia, è formare la gioventù, educare, elevare alla conoscenza. In verità l'uno richiede l'altro, perché non c'è vera formazione se essa non dà forma. È proprio un elemento di giudizio. Se c'è una formazione, il risultato finale è anche una forma. Noi viviamo in una società informe e non ce ne rendiamo più conto, ma la storia dei secoli che ci hanno preceduto è proprio quella. Sono fasi di un processo appunto formazione, nel quale educazione da educere, tirar fuori da, e istruzione, istruire, portare dentro una materia e far venire fuori delle colonne portanti, si integrano a vicenda. Non c'è vera istruzione se non è anche educazione, cioè non basta istruire, cioè mettere dentro, l'educazione non è un recipiente. Ma ogni vera educazione chiede che ciò che è tratto fuori, educere, venga consolidato in tratti portanti e stabili. Se uno tira fuori e lascia poi tutto che cada a caso, non c'è una vera educazione. Un sapere così delineato è dunque sempre un sapere in atto, perché attua. Dar forma è attuare. Agisce per formare e per costruire. Da questa premessa meglio si intende che la crisi attuale dei saperi discende in gran parte dall'aver chiesto alla tecne, che in greco è abilità e destrezza, specialmente manuale, ma anche astuzia, perizia argomentativa, sofistica in qualche caso, di coprire anche l'area della paideia, poiché quest'ultima, la paideia, non è più in grado di dar forma a ciò che viene se viene educato. C'è un educere molto visibile fin dagli anni 60 con lo spontaneismo, è tutto un educere, ma manca poi il formare. Non è colpa della tecne se essa è chiamata a supplire. Il problema è dall'altra parte. Infatti la questione è piuttosto nel fatto che la supplenza cronica, cioè la tecne che continua a supplire alle carenze della paideia, finisce per diventare una carenza non più provvisoria ma organica, con quel che consegue, cioè non più una cosa che manca provvisoriamente e funzionalmente, ma che manca organicamente, come se un organo venisse meno. È un problema che si è affacciato acutamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando si ebbe, nei migliori spiriti, vedremo qualche caso stasera, coscienza della divaricazione che si andava compiendo. Le scienze e le tecniche chiamate a ricostruire il mondo distrutto dalla guerra, le arti dello spirito chinate ad auscultare, pensiamo al dibattito in quegli anni tra Camus e Sartre, l'estraneità dell'uomo a se stesso. L'étranger è proprio un manifesto di questa estraneità dell'uomo a se stesso. L'individuo e la società andavano dividendosi. Se ne avvidero, non posso qui illustrarlo perché prendo un'altra strada, ma lo ricordo, se ne avvidero i due fratelli Olivetti, tutti e due, cioè Massimo e Adriano, avevano un anno soltanto di differenza di età e tutti e due inventori e anche tecnici di grande spessore, tutti e due avvedendosi che questa divaricazione era molto grave, l'uno, Massimo Olivetti, dicendo una società composta da individui infelici è infelice e quindi cercò di provvedere, di lanciare quelle scienze che avrebbero meglio collegato l'individuo alla società, fu tra gli autori fondatori con Musatti della Società Italiana di Psicoanalisi, e invece Adriano Olivetti dicendo se una società non è equilibrata l'individuo sarà sempre infelice, quindi bisogna partire prima dalla società, da ciò l'invenzione da parte effettivamente del gruppo olivettiano di discipline che non esistevano ancora in università come l'urbanistica. È il caso di Quaroni, che venne chiamato a redigere il piano regolatore della Valle d'Aosta, e la sociologia, Ferrarotti e tutto il gruppo che fu legato ad Adriano Olivetti, poi fondò anche un partito politico comunitario. Mi interessa questo caso subito dopo, anzi durante già Roma liberata, tutti e due i fratelli si trovano l'ufficio studi allora del Partito Socialista, poi fondano un movimento autonomo, già per provvedere a questa visibile divaricazione che avrebbe voluto dire, e in effetti divenne, una anche divaricazione tra le scienze e le tecniche da un lato e le umanità dall'altro. Quindi si pone, tanto più oggi, sono passati ormai 70 anni, il problema della loro conciliazione, ma entro quale perimetro, entro quale orizzonte? Come aspirare, insomma, a una formula, a un metodo che abbia una predicabilità, cioè che si applichi universalmente e non solo localmente o disciplinarmente, cosa molto facile, uno si chiude in un orticello, coltiva lì il proprio metodo e poi dice ho trovato la soluzione, ma non è questa la soluzione. E che quindi abbia una certa universalità. Prenderò qui un esempio perché riguarda proprio la storia di Torino. Due grandi scrittori torinesi, Primo Levi e un torinese adottivo, Italo Calvino. Il secondo Novecento si inaugura infatti con la Petite Cosmogonie Portative di Raymond Queneau, piccola cosmogonia portatile, uscito appunto da Gallimard nel 1950, che avrà, diciamo, un'alta discendenza, non soltanto ispirando Calvino che la commentò in un saggio che vi consiglio di leggere, Piccola cosmogonia portatile, appunto, ma anche facendo una introduzione alla traduzione di Sergio Solmi di quell'opera con il titolo molto calviniano Piccola guida alla piccola cosmogonia portatile. Ma anche traducendo poi e arrivando al fondo di quello che è il pensiero di Queneau, che qui cito, la scimmia senza sforzo diventò l'uomo che un po' più tardi disgregò l'atomo. Ecco, tutta la storia dell'evoluzione umana con dei pilastri relativi alle date. La scimmia diventò uomo che un po' più tardi disgregò l'atomo. Questo è anche stato un modello, ripeto, la cosmogonia di Queneau, ad altre imprese cosmogoniche. Pensiamo alla ricerca delle radici di Primo Levi, la macchina mondiale di Paolo Volponi, anche più radicalmente utopico, questo nel 65, sino all'impresa che unisce filosofia, letteratura, cinema, poesia, pubblicità e soprattutto industria, che è lo squisito Le Chant du Styrain, testo di Raymond Queneau, regia di Alain René, l'artista della Nouvelle Vague l'année dernière a Marien Bad. Ma questo film pubblicitario, teoricamente, del 58 fu commissionato dalle industrie chimiche Pechiney nel 57. René Queneau ci lavorarono un anno per 14 minuti di filmato, ed è una sorta di mirabile blow up della materia plastica, degli oggetti domestici, del design, dello sbocciare dallo stirene degli oggetti domestici del nostro quotidiano. Per cui Jean-Luc Godard, altro grande regista, ebbe a scrivere con giusta enfasi, e lo cito: il risultato è sotto i nostri occhi, in CinemaScope a colori, allora era proprio agli esordi il CinemaScope, con qualche centinaia di inquadrature così armoniosamente saldate fra loro, da dare la fantastica impressione di un lungo, unico piano sequenza, un'unica, immensa carrellata, il cui fraseggio prodigioso, qui ha esagerato, ma nell'esagerazione vediamo quanto tenesse, evoca le grandi cantate di Johann Sebastian Bach. Ecco, addirittura questo. Prego allora di far vedere l'incipit. Non lo faccio vedere tutto perché non è una lezione dedicata a René, ma la trovate facilmente su YouTube.
Son souffle vivant, les germes dispersés dans la nature entière tremblent comme frissonne une forêt au vent. Suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités?
Ecco, possiamo
De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine?
Ecco, possiamo interrompere purtroppo perché merita di essere visto tutto. Si parte dall'invocazione Autant suspends ton bol, tempo sospendi la tua ciotola, che avete visto lì da ultimo, e si arriva a ritroso fino alla fabbrica che produce questi oggetti, che fanno ormai parte della nostra archeologia industriale, come il mangiadischi, le racchette, e anche quelle cose che oggi sono diventate maledette. Cioè, qui è un trionfo del design della plastica, che oggi mettiamo piuttosto da parte. Fu invece l'idea di poter costruire rapidamente, attraverso degli stampi, c'è tutta una parte del film meravigliosa sugli stampi, degli oggetti che potessero gareggiare in bellezza con l'artigianato di cui si era eredi. Ma il testo di Queneau, l'avete visto nella prima immagine, prolunga la citazione di Victor Hugo, che non è proiettato, ma la poesia si intitola Le voci interiori. L'uomo si fa servire dalla cieca materia. l'homme se fait servir par l'aveugle matière. Ecco, il punto di, direi, di costruzione tra queste scienze e arti che noi vogliamo qui evocare è proprio lì. L'uomo si fa servire dalla cieca materia e la sfida di Queneau e Alain René era costruire un film che, usando della nuova materia, lo stirene che ha dato luogo a un'infinità di oggetti plastici, mostrasse che l'uomo sapeva governare la materia e non essere ad essa asservito. Questo testo è in realtà uno quello di Queneau, voglio dire, è uno straordinario pastiche di luoghi letterari, di topoi eletti della letteratura francese, dei quali citerò solo il primo, che è anche l'incipit del filmato, appunto filmato che si intitola Il canto dello stirene. Autant suspend ton bol, ô matière plastique, d'où viens-tu? Ebbene, chi è tu? Eccetera. Ebbene, questo testo, che vorrei leggervi nell'interezza, ma vedo che il tempo passa, viene, è una parodia più che altro, da una celebre formula, poesia anche, che veniva da Lamartine, Le Lac, quello che imparavamo a memoria durante i nostri anni di liceo. E naturalmente Lamartine diceva: «Autant suspend ton vol», tempo, sospendi il tuo volo, cioè come Giosuè, tempo, fermati, perché io abbia tempo di carezzare l'amore, di contemplare la natura, eccetera, eccetera. E invece Queneau, con molta, diciamo, astuzia e un briciolo di ironia, dice: «Autant suspend ton vol», la tua ciotola, quella rossa che abbiamo visto. Ma fin qui siamo dentro una tradizione francese. Perché ne parlo per l'Italia? Perché nel giugno del 1985 Vanni Scheiwiller, un grande editore milanese, ricevette l'incarico dalla Montedison di realizzare una strenna natalizia per i suoi principali clienti e fornitori. L'editore, che conosceva il lavoro di Queneau e anche quello di René, contattò Italo Calvino per la traduzione del Chant du Styrène, contando sulla lunga amicizia tra i due scrittori e sulla loro comune appartenenza all'Oulipo, sia Calvino che Queneau. Calvino, del resto, aveva tradotto per Einaudi I fiori blu di Queneau. Calvino accettò, anche se il lavoro propostogli non era per niente facile, in particolar modo in quanto Calvino dichiarava di avere scarse conoscenze chimiche. Scrisse allora a Primo Levi, chimico di formazione, per avere chiarimenti sulla traduzione di alcune parole. Tutto questo è conservato nella corrispondenza nei Meridiani. Dalla lettera del 10 agosto 1985 si possono avere informazioni sul metodo di lavoro assai scrupoloso dello scrittore ligure torinese. Cito: «Questo che ti mando è un primo tentativo per farmi la mano a trovare delle rime». Il testo di Queneau è provocatoriamente tutto rimato all'antica. Seguendo il significato con qualche libertà, ho tentato di mantenere la metrica dell'alessandrino italiano. In realtà dice di 14 sillabe, l'alessandrino italiano di 14 sillabe si chiama martelliano, ma pazienza, in francese effettivamente è alessandrino, che lascia abbastanza libertà di movimento, per cui spero di poter riaggiustare versi e rime dopo le tue osservazioni. Ti sarò dunque grato se potrai dirmi dove ho preso fischi per fiaschi e dove non ho usato i termini giusti». 13 giorni dopo è l'ultima opera di Calvino che avrà un ictus proprio a fine agosto, quindi è l'ultima lettera e l'ultimo lavoro di Calvino, il quale scrive anche a Scheiwiller: «Potresti chiedere alla Montedison del materiale che possa essermi utile? Ti accludo una lista di termini tecnici che non so dove si possano tradurre, che non so se si possano tradurre letteralmente in italiano. L'ideale sarebbe trovare un ingegnere della plastica capace di entrare nello spirito di Queneau e di spiegarmi i punti oscuri. Ma non so se si trovi. Naturalmente ho pensato a Primo Levi e gli ho subito mandato testo e traduzione. Mi ha telefonato divertito e non ha trovato niente da ridire dal punto di vista chimico, ma per la parte meccanica, cioè quella che seguirà, come sono fatti le macchine per gli stampi, e la relativa terminologia, ha potuto risolvere solo alcuni dei miei dubbi, perché questo non è il suo ramo e neppure il mio». Ecco, nonostante questo, la traduzione fu completata nei termini concordati e la Montedison poté far dono a circa 3.000 privilegiati, qualche esemplare si trova ancora, ma a dei prezzi considerevoli, di un elegante volumetto con un acquaforte di Fausto Melotti, contenente anche il testo di Queneau e la traduzione di Italo Calvino. Ma Italo Calvino innova parecchio nella traduzione. E io mi fermerò soltanto sul primo verso, che quindi sta diventando una specie di, come dire, di coda di cometa. Cominciamo col testo più romantico che ci sia. «O tempo, sospendi il tuo volo» di Lamartine, diventa in Queneau. «O tempo, sospendi non ton vol, ma ton vol». E incredibilmente in Calvino, non ho il tempo, ma vi consiglio di leggere la lettera magnifica che scrive a Primo Levi su questo cambio radicale: tempo ferma la forma, canta il tuo carme o plastica. Sembra di leggere la traduzione di Monti dell'Iliade. L'Italo Calvino che abbiamo conosciuto si fa qui prendere la mano dai ricordi di scuola, ma c'è molto di più. E vi riassumo la lettera a Primo Levi. Dice: «Questo tombol, la tua ciotola, non sta col tempo». Calvino aveva, pensate ai racconti Ticon Zero, aveva un'idea molto forte, talvolta anche tragica, del tempo. E non gli va che diventi una ciotola, come nel film di Queneau. Non gli va che si scherzi col tempo. Forse sentiva già anche il proprio tempo finire, perché è vero che è morto a metà settembre, ma è stato ricoverato a fine agosto, quindi erano gli ultimi giorni di vita di Calvino. Non gli va e lo scrive a Primo Levi, dicendo: «Alla fine mi è venuto in mente una lettura di Sant'Agostino, che Calvino non cita mai nelle proprie opere, ma che evidentemente aveva letto, nelle Confessioni, dove si dice, con un senso della relatività che in qualche modo prelude Einstein: immaginiamo che il Sole, i pianeti e le stelle fermino il loro corso, ma se il vasaio continua a lavorare alla sua ciotola, cioè a far girare la ruota, il vasaio, come vedete nelle miniature ancora medievali, con un piede spingeva una ruota e sopra con la mano modellava il vaso. In certe zone dell'Africa non è cambiato niente, cioè i vasi si fanno ancora così. Allora dice Sant'Agostino: se anche il sole, le stelle, l'universo sospendesse il suo corso, ma il vasaio continuasse a far girare la ruota per fare il suo vaso, sarebbe veramente finito il tempo? È una splendida, diciamo, definizione della relatività. Allora Calvino scrive a Primo Levi dicendo: mi sono ricordato di questo passo e allora ho tradotto: tempo ferma la forma. Ma torniamo poi su questo elemento, perché vuol dire anche altro. Cioè, in italiano, se uno traduce temps arrête ton bol, beh, arrestare, fermare vuol dire far finire il movimento, ma ferma in italiano vuol dire anche consolidare, dal latino firmare, firmus. Vuol anche dire dunque tempo consolida la forma. Fermala lì, nel suo punto più alto, più bello, più definito. È un verbo scelto con molta perizia da Italo Calvino. Avrebbe potuto dire tempo arresta la forma, non farla più muovere. Il verbo francese non solo consentendolo, ma anche autorizzandolo. Arrête ton bol. E invece sceglie un elemento che è veramente decisivo, è l'emblema, l'ultima frase scritta da Italo Calvino è il riassunto della sua vita, ma anche, diciamo così, una chiave per il nostro discorso. Tempo ferma la forma. Allora vediamo di prendere sul serio Italo Calvino, ho saltato qualche paragrafo per arrivare in tempo alle 19, vediamo di prenderlo sul serio. E cominciamo dalla, diciamo così, consapevolezza di che cos'è la forma. La forma, io credo, possiamo tutti convenire su questa definizione, è la garanzia visibile di un processo riuscito. Pensiamo ai prigioni di Michelangelo o alle pietà di Michelangelo. Avete la pietà vaticana, che è una forma perfetta. Avete le ultime pietà, specialmente la Rondanini, nelle quali Michelangelo si adira e dice Vasari tirava il martello contro questo blocco di marmo perché aveva le venature che non andavano bene, perché si sgranava, perché insomma, quindi c'è questo non finito michelangiolesco che è certo anche il non formato ha una sua evocatività, ma è indubbio che da un punto di vista semplicemente di chiarezza la forma è dunque la garanzia di un processo riuscito ed è correttamente percepibile se è ben descritta. Se io ho una bella forma e non la so descrivere, è come se questa forma non fosse visibile. Ecco. Se i suoi lineamenti sono fedelmente ricondotti e al disegno e alla parola, ricondotti nella parola che la descrive. In effetti, non c'è forma, direi, comunicabile se non c'è una descrizione degna di questa forma. Quindi qui entriamo già in un processo nel quale le arti e le scienze hanno tutto in comune. Dove ho insegnato fino allo scorso anno, i miei colleghi scienziati lamentavano spessissimo il fatto che dovendo restituire i rapporti, che so, a Nature, Science, eccetera, la prima osservazione che spesso facevano, ipotesi bellissima ma mal descritta, mal comunicabile. Beh, non tutto si risolve in formule. Ecco, questo è un elemento che ci interroga, cioè la percepibilità di una forma è tale se è ben descritta. Ma se noi prendiamo l'etimologia del latino descrivo, che è il verbo base, nel dizionario più ricco che esista dal punto di vista etimologico, cioè il Gaffio, abbiamo quattro significati principali. Il primo è trascrivere. Vorrebbe dire che per descrivere una forma nella sua fedeltà assoluta bisognerebbe, diremmo noi oggi, moltiplicarla fotocopiandola, fotografandola. Quindi non è un difetto del XX secolo, esisteva già in latino. Poi l'altro è il significato che diamo noi oggi, cioè descrivere, disegnare, tracciare, oppure quell'altro che è tipico della pedagogia, descrivere nel senso di esporre correttamente e soprattutto, questo è l'elemento più importante, delimitare e determinare. Descrivere veramente è delimitare i tratti di pertinenza. Una delle difficoltà enormi oggi nella scuola, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari all'università, è che non si riesce a fare una vera, diciamo così, descrizione didattica, perché non si selezionano i tratti di pertinenza. Qui bisogna avere lunghe giornate, ma è chiaro che la forma passa male e passa meglio l'informe, perché non c'è più una descrizione che rilevi i tratti pertinenti. Ecco, questo è un tratto che diventa fondamentale quando si tratta di, diciamo così, non tutti possono avere in mano un oggetto formato, ma tutti hanno il diritto di avere una descrizione valida di questo oggetto formato. Ma se la descrizione non è pertinente, cade anche alla lunga la visibilità, cioè la visibilità, la assumibilità della forma stessa. Quindi descrivere è delimitare, circoscrivere, reperire i tratti di pertinenza ben più che imitare un oggetto con le parole. Il greco ekphrazo, ekphrasis, significa prima di tutto raccontare esattamente. Il latino non fa che ripetere la formula greca. E da questo punto di vista, raccontare esattamente, descrivere con tratti di pertinenza, lo vediamo anche in un romanzo di un altro, torinese adottivo, che è De Maistre, il quale nel suo Voyage autour de ma chambre dice: è impossibile spiegare chiaramente un quadro quanto fare un ritratto che assomigli veramente alla figura vivente. Come il ritratto di una figura vivente non è mai perfetto, così è impossibile, lo dice come excusatio all'inizio del suo Voyage autour de ma chambre, e così è impossibile spiegare pertinentemente un quadro. E poi chiude: come volete che io faccia a descrivervi pertinentemente la mia camera? Doveva essere, credo, in Piazza Vittorio, e vedeva la villa della regina dall'Abbaino, era in quarantena per una delle tante epidemie che accadono non solo altrove ma anche in Europa, ed è venuto fuori questo romanzo. La descrizione dunque di una forma non è un luogo di pienezza, c'è sempre un po' il tentativo di immaginarlo così, un ricettacolo, ma piuttosto un setaccio sottile, uno strumento per consegnare all'oblio i tratti non pertinenti e invece per fissare quelli pertinenti nella nostra memoria. Questo è stato, diciamo, il risultato migliore, credo, della pedagogia classica, che credo sia durata fino alla mia generazione. Non c'era da studiare tutto a memoria, ma bisognava sapere che cosa era inessenziale per conservare meglio quello che è essenziale. Ora siamo invece in un immenso oceano totalmente piatto di informazioni equivalenti, quindi come non c'è niente da passare all'oblio perché tutto ti arriva lì, ancora meno c'è quello che è essenzialmente da conservare a memoria. Si tratta quindi di andare a ricercare, ora sarà il compito di questi ultimi 10 minuti, che cosa possa riunire meglio il microcosmo del nostro punto di osservazione con il macrocosmo sempre crescente di ciò che abbiamo davanti. Calvino l'ha tentato in particolare in questo libro che io ritengo effettivamente fondamentale, un libro di un gran moralista, Palomar, in quanto Calvino parte da un dato minimo che è la lettura di un'onda, primo capitoletto, termina guardando le galassie e dalle galassie a come imparare a essere morto, che è l'ultimo capitoletto. Ritorneremo poi su questo punto. Salto un altro elemento che mi sarebbe piaciuto evocare, ma che è più comprensibile anche solo riassumendo. Per avere una forma ben descritta ci vuole la chiarezza. È vero che oscurando c'è il chiaroscuro, c'è l'idea di apparentemente l'idea di profondità, l'ombra che dà l'idea di uno spazio più profondo. Ma c'è anche un grande difetto, cioè che i tratti in ombra accentuano tutto ciò che non è richiamabile in luce. E quindi noi restiamo continuamente con quello che gli uomini del Cinquecento chiamavano in senso generale i lontani. Descrivere le figure coi loro lontani. Ecco, noi siamo nella fascinazione di questo lontano, ma la forma principe, quella che si accampa sul primo piano, chi la definisce più? Ora, non dico che si debba tornare, come ha fatto Florenzi e altri, a una teoria dell'icona, per cui tu devi guardare ciò che è in primo piano, perché in realtà è ciò che è in primo piano che ti guarda. Tu non guardi, ma ricevi lo sguardo. Ma anche ragionando così in termini occidentali, dobbiamo renderci conto che senza chiarezza non si distingue più appunto i tratti pertinenti dai non pertinenti. Avevo qui una serie di citazioni di uno studioso dei lumi, il quale diceva il criterio della chiarezza è la forza e la nettezza, la fox e la netteté. Ecco, questo lo si constata quotidianamente. Le nostre descrizioni, cioè il nostro catturare la forma, è spesso snervato. Cioè non ha né forza né nettezza. Se vogliamo che una forma si imponga, la forma deve arrivare a noi con la sua forza di oggetto compiuto. Anche per questo abbiamo perso un po' il sentimento dell'arte. Come diceva Roland Barthes, con una grande forza, perché i greci scrivevano sui frontoni dei templi in maniera tale e così alti che nessuno leggeva niente. Commento di Roland Barthes, ma perché quella scrittura era fatta per durare, non per essere letta. Ecco il paradosso che la forma vera si impone non per quello che significa, ma per la forza che permette di occupare definitivamente uno spazio. Non può che essere lì, non la puoi più togliere da lì. Ecco, questo è il carattere della forma. Messo in luce, dal terzo punto, non basta la descrizione, ma questa descrizione ha bisogno di chiarezza. Se volete poi torniamo nella discussione, ma vorrei, dopo aver messo in luce o quantomeno evocato il criterio necessario della chiarezza, c'è un problema molto forte che debbo evocare per evitare di cadere in una lectio facilior. Come hanno visto le avanguardie del XX secolo, un oggetto totalmente descritto e obiettivato, non è più che la preda, o può diventare la preda, dell'obiettivo, per l'appunto. È un termine molto acuto questo, dell'obiettivo fotografico. La conoscenza di fatto diviene riproduzione con tutto quello che Walter Benjamin ha scritto nel suo saggio, per l'appunto l'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica, che pure è del 36. Quindi dobbiamo stare attenti che l'oggetto, se è totalmente obiettivato, diventa facilmente un multiplo. E, diciamo, studiosi, scienziati, come vedremo alla fine, e poeti, nella seconda metà del XX secolo, hanno meditato su questa difficoltà. Va bene tutto quello che abbiamo detto sin qui, ma attenti, perché voler catturare l'oggetto con il massimo di fedeltà significa in realtà riprodurlo come copia. In effetti, perché si possa avere una vera conoscenza, occorre, il termine non è mio ma di Yves Bonfoy, disobiettivare l'oggetto. Compito non facile, per ricrearlo più intensamente, come ha fatto un poeta francese molto singolare, Francis Ponge, nel suo mirabile Le Parti pris des choses, il partito preso delle cose, che è del 42, dove tutti gli elementi più quotidiani, dal ciotolo appunto, le caillou, al pane, sono a un fiore, sono interamente ridescritti al rallentatore, creando di fatto un universo nuovo. Per esempio, la superficie del pane, quando sta cuocendo, diventa tutt'altro. Traduco così all'impromptu, vi chiedo scusa. La superficie del pane è meravigliosa, prima di tutto a causa di questa impressione quasi panoramica che essa dà, appunto alzandosi, lievitando, come se avessimo a nostra disposizione le Alpi, la cordigliera delle Ande, in una sorta di massa amorfa che sta eruttando, così da poter far emanare da essa valli, creste, ondulazioni, crepacci. Ha preso una scala di misura più grande, passato da scala, che so, 1:10 a una scala 1:100.000, e improvvisamente dalla superficie del pane che lievita viene fuori una sorta di topografia universale. Potrei citarvi altri passi, vi consiglio in Poche il partito preso delle cose, è un divertimento ma anche una grande lezione. Dico soltanto che però alla fine di questo processo, in quello che il poemetto che si intitola Il sole fiore crestato, perché ha tutte queste eruzioni continue, no? Che noi vediamo anche coi telescopi, dopo aver descritto queste, diciamo così, crestature ribollenti del sole, dice però la racine de ce qui éblouit è dans nos cœurs, ma la radice di ciò che brilla e acceca, se vogliamo, è nei nostri cuori. Cioè fa un rovesciamento totale, passando dalla totale esteriorità alla totale interiorità. Da, diciamo così, dagli esercizi di Ponge del 42, alla piccola cosmogonia portatile di Queneau e fino a Palomar di Calvino, è in sostanza una stessa tensione che si dispiega e che mira a definire, e questa è una formula di Ponge appunto, l'inachèvement perpétuel, l'incompletezza perpetua. Ecco, su quest'ultimo termine vorrei dedicare l'ultimo 5 minuti. Salto ancora un paragrafo, se no non ci arriveremo mai. Che cosa vuol dire dunque questa formula della perpetua incompiutezza? Da un lato, effettivamente, occorre, per evitare l'alienazione continua in una frammentarietà descrittiva, trascendere il diviso, come dice Bonfoy, il frammentario, la zolla che ci è data in sorte. Ma d'altra parte, per trascendere questo, bisogna avere dei criteri di universalità. E qui vorrei ricordare, perciò ho dato il titolo Paideia, il lavoro del massimo autore sulla Paideia, cioè Werner Jaeger. È un tedesco che, grande studioso della cultura classica, insegnava a Berlino, moglie ebraica, nel 1936 emigra necessariamente negli Stati Uniti, dove diventa subito il chairman ad Harvard. Si rende conto che l'umanesimo che egli voleva formare con questa Paideia non funziona, non potrebbe funzionare, perché il nazismo si è appropriato dell'idea di superuomo nicciano e quindi dell'uomo nuovo ariano e così via, abbandona questa linea e recupera l'idea di Paideia greca ricorrendo, elemento nuovo per lui, a San Tommaso e a Dante, cioè impernia un nuovo umanesimo su questa idea di un uomo che cresce al di sopra di se stesso, e cita per l'appunto Virgilio che dice a Dante: perché io te sovra te corono Emitrio. Non ti faccio diventare un altro, ma ti incorono te sopra di te. Il destino dell'uomo è più grande dell'uomo. E questa lettura, tra l'altro, è stata fatta in un'università americana, erano le Aquinas Lectures, l'anno dopo in cui era passato di lì Maritain, che aveva appena scritto il libro fondamentale sull'umanesimo integrale. Ecco. Quindi c'è continuamente una riflessione sull'uomo. Ma cosa vuol dire te sovra te? Ecco, questa è la definizione ultima con cui chiudo. Esso non va letto, e del resto Dante non l'ha fatto, nel senso superoministico che appunto si riferisce a Nietzsche, e cioè di un uomo che diventa più di quello che è e conquista una, diciamo, realtà nuova, bensì nell'esigenza che ha dato a questa formula Kurt Gödel, un grande logico e matematico, Brno 1906, Princeton 1978, studioso tra i più importanti del Novecento e direi anche meritoriamente tradotto da una casa editrice torinese, cioè Bollati Boringhieri, che ha pubblicato le opere complete di Gödel, il quale, scrivendo Ernst Zermelo, che era un altro grande logico, forse anche in parte suo maestro a Berlino, il 12 ottobre del 31, questo sottolineava con questo termine. Cito: «Vorrei ancora osservare che vedo il punto essenziale del mio risultato, cioè del proprio metodo, non nel fatto che si possa andare oltre ogni sistema formale, bensì nel fatto che per ogni sistema formale della matematica esistono proposizioni che si possono esprimere nel sistema, ma non si possono decidere nel sistema, a partire dagli assiomi di questo sistema. Noi possiamo formulare, ma all'interno dei sistemi che noi crediamo non possiamo decidere», che era poi già il paradosso dell'asino di Buridano, un sistema ben descritto, tu hai due mucchi di grano, di fieno, se è ben descritto ti porta all'impossibilità, e se è veramente uguale ti porta all'impossibilità di decidere. Quindi un sistema ha sempre proposizioni perfettamente descrivibili all'interno del sistema, ma ne ha una quota indecidibile all'interno del sistema. E continua Gödel: «Certamente le relative proposizioni indecidibili sono sempre decidibili in sistemi superiori, ma anche in questi sistemi superiori restano proposizioni indecidibili e così via all'infinito. Ecco, per chiudere, restando dalla parte di Gödel, direi che occorre salvare oggi la forza della indecidibilità, facendo sistemi sempre più perfetti in grado di contenere anche ciò che possono descrivere ma non decidere, e questo è il compito comune, mi pare, delle nostre scienze e arti. Grazie.
Ringrazio molto il professor Ossolo per questa sua lezione. Biennale stessa è una macchina e purtroppo dobbiamo chiudere qui perché c'è un evento in Aula Magna a cui devo partecipare, però questo non vuol dire che la conversazione non possa continuare informalmente, vi invito a farlo e a cogliere questa opportunità di avere il professor Ossolo in un'aula del Politecnico, quindi consentitemi di ringraziarlo ulteriormente, vi devo purtroppo lasciare per il mio ruolo istituzionale e grazie ancora al professore. Thank you.